Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 12. Oggi è il 22 gennaio 2026. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti, sapete che potete farli sui canali dai quali ci seguite, quindi YouTube, Facebook oppure Twitch. Questa sera alla console abbiamo Lavero da Verona che vi saluta, poi abbiamo da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, buona serata a tutte e a tutti.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Dall'Unione Terre d'Argine c'è Ricky, ciao a tutti.
Allora, settimana fra le prime di gennaio, quindi zeppa di speranze per l'anno a venire, tra cui una bella grossa speranza che ci dovrebbe dare soddisfazione a breve. E inizia a raccontarcene un po', Ricky.
Allora, sì, cosa è successo? Sabato scorso è avvenuto il rollout del razzo SLS per andare a supportare la missione Artemis. Chiaramente, prima di tutto, è stata anche una festa, quindi avete visto sicuramente...
È sparito Ricky anche a voi?
Sì, esatto.
Confermo loss of signal di Ricky.
Loss of signal di Ricky. Benissimo, allora aspettiamo, ecco che si sta riconnettendo. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ci sei Ricky?
Ci sono, infatti avrei fatto meglio forse a riavviare prima di lanciare la puntata. Un attimo solo che guardo se risponde. Adesso ho anche il StreamYard che risponde velocemente. Dicevo... Abbiamo avuto il rollout di Artemis, che prima di tutto è stata una festa, perché insomma abbiamo visto questo grosso razzo uscire dal VAB e dirigersi verso la sua destinazione. Sono immagini che ovviamente attendevamo tutti. Se non ricordo male, Paolo, è vero, quando eravate a vedere Crew 4, il razzo l'avete visto per Artemis?
Sì,
sì.
Quindi...
Ah, sì.
Ma Artemis 1.
Uno in rampa molto molto lontano, però qualcosa di arancione l'abbiamo visto.
Esatto, quindi voi avete comunque avuto la fortuna di vedere un SLS.
Non più di tanto lontano, perché l'abbiamo visto dal complesso 39A, mentre era al 39B,
ah, giusto, quando...
quindi direi... Un chilometro, due.
Esatto, quando avete avuto l'occasione di avvicinarvi alla rampa 39A, avete visto più da vicino l'SLS. E, chi c'era a questo evento? Ovviamente c'erano anche gli astronauti che prenderanno il viaggio con questa missione, quindi c'erano tutti e quattro, ovviamente non potevano mancare, Reed, Victor, Cristina e Jeremy, c'erano anche i due membri dell'equipaggio di backup. E sui social ovviamente tutti sono impazziti, perché hanno come prima cosa fatto il raffronto, diciamo, delle immagini scattate durante il rollout di Artemis, mettendolo a confronto con gli astronauti, con invece dell'era Apollo, con alle loro spalle il Saturno 5, mentre effettuava esattamente la stessa manovra. Tutto questo hype ci sta, perché sono passati più di 50 anni che attendavamo questo momento, e quindi siamo ovviamente comprensibile che ci sia stato questo grande grande seguito durante la diretta di questo evento, che ha preso tutto il sabato. Come mai ha preso tutto il sabato? Come mai è passato così tanto tempo? Perché il tragitto che dal VAB porta alla rampa 39B è un tragitto di 6 km e mezzo circa, E questo trasferimento non viene effettuato a tutta velocità con un razzo, con una stazza come quello di SLS. Capite anche voi che per movimentarlo ci vuole la dovuta calma e non si può andare di corsa. Chi è che sposta il razzo è sempre lui, il nostro mitico crawler. Alla NASA ce ne sono in forza due dall'epoca di Apollo, però negli ultimi anni, anche nelle ultime missioni shuttle, in realtà quello che veniva utilizzato di più era appunto il crawler numero 2, il crawler transporter numero 2, che per poter supportare, quindi spostare il razzo SLS, che è più pesante, ha avuto anche, mentre aspettavamo lo sviluppo del razzo e di tutte le altre infrastrutture, ovviamente c'è stato anche un refurbishment, quindi un aggiornamento per quanto riguarda il crawler, al quale hanno cambiato i motori, quindi non è una modifica da poco, e hanno ottimizzato tutto il sistema e praticamente a conti alla mano hanno aumentato del 50% la sua potenza, che servirà a portare appunto SLS anche nelle versioni un po' più pesanti per le missioni successive. Arrivato in rampa, il razzo cosa farà? Farà la wet dress rehearsal, che non è altro che una prova di riempimento dei serbatoi, e che è una fase molto critica, perché proprio dopo questo test, agli esiti di questo test, si potrà finalmente parlare di data di lancio effettiva. È vero che noi stiamo parlando da tempo del 6 febbraio, però il 6 febbraio, diciamo, se tutte le cose filano liscio, se c'è tecnicamente e dal punto di vista tecnico il razzo è funzionante, e ovviamente anche il meteo è dalla nostra parte, però questa prova sarà molto critica, soprattutto per vedere il comportamento delle connessioni e del contenimento dell'idrogeno. Idrogeno, che sappiamo, un carburante è molto volatile, è il primo elemento della tavola periodica ed è assolutamente difficile confinarlo, e nelle operazioni di caricamento è il momento ottimale per vedere se le connessioni ombelicali che portano il rifornimento alle cisterne di SLS tengono e riescono a gestire il flusso di idrogeno, che è la cosa più delicata. Alla luce di questo abbiamo tutta una finestra di possibilità di lancio, la vedete in questa tabellina, che l'avrete vista anche questa perché l'hanno riproposta nei social n volte, dove ci sono le date possibili per il lancio. Vedete che non è una sequenza continua, ci sono dei momenti sì, dei momenti no, questo perché entra in gioco anche la meccanica orbitale, che deve andare a combaciare con gli obiettivi della missione. In tutti i casi sono tutte finestre da 2 ore, quindi dal momento in cui il razzo può potenzialmente partire ci sono 2 ore che magari, se qualcosa va storto tecnicamente, si può cercare di recuperare e lanciare ugualmente. E come orari sull'Italia sono sempre abbastanza sfortunati, nel senso che saranno o di notte o in qualche caso, forse ad esempio vedo un lancio all'UTC verso, no, sono alle 22, insomma ci sono qualche opportunità, in realtà c'è anche per qualche una finestra un po' più utile, però vedete che la maggior parte sono le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 del mattino, quindi portate pazienza per questo evento, vale certamente la levataccia, e noi saremo qui sicuramente a raccontarvelo e quindi adesso occhi puntati non tanto al lancio ma all'esito della wet dress rehearsal.
Esatto, saremo carichi, faremo le levatacce, ma sicuramente faremo le live. Poi sì, ci saranno, no, saranno comunque, è una missione di 9-10 giorni, quindi ci sarà il momento clou del lancio, il momento clou del rientro, e qualcosina sarà fatto anche durante il viaggio, poi ovviamente con molta più tranquillità, molta più calma, però qualche live da parte degli astronauti ci sarà, faranno qualche test, insomma sarà interessante seguire la missione. E a proposito di missioni importanti del 2026, io ho scovato un bell'articolo di Ars Technica, questa volta non l'ha scritto Eric Berger, ma l'ha scritto Stephen Clark, con una serie di eventi che potremmo aspettarci per il 2026. E quindi ho pensato di riproporvelo, anche perché è simpatico, perché lui ha messo le percentuali in cui secondo lui potrebbe avvenire o meno questo evento, e io l'ho aggiornato con anche le mie percentuali. Allora, il primo evento ovviamente è quello di cui ci ha appena parlato Ricky. Ars Technica lo mette al 90%, direi che insomma siamo a gennaio e quindi per me questa percentuale aumenta al 100% perché quest'anno Artemis 2 deve partire e partirà senz'altro. Ha già anticipato un po' Ricky cos'è lo scopo di questa missione, quindi questi quattro astronauti faranno il giro attorno alla Luna, la prima missione con esseri umani dopo Apollo 17, non faranno l'atterraggio sulla Luna, quello lo vedremo più avanti nelle future missioni Artemis, ma faranno un sacco di foto alla parte retrostante della Luna, insomma, rispetto alla Terra. Orion sarà in flyby, dunque sarà fuori dalle comunicazioni con la Terra, quindi dietro alla Luna, rimarrà così per 3 ore e in quel periodo appunto gli astronauti cercheranno di fare più foto possibili, luce solare permettendo, alla superficie lunare. In quel momento saranno anche gli astronauti che batteranno il record di distanza dalla Terra mai eseguito da una missione Apollo, cioè l'Apollo 13, che ha dovuto fare un giro, fare una traiettoria, diciamo, un po' più lunga, un po' diversa, proprio per il problema che ha avuto, e quindi è ancora attualmente la missione con il record di distanza dalla Terra. Artemis 2 invece la batterà. Un altro evento che potrebbe avvenire quest'anno è il lancio del Nancy Grace Roman Telescope. Del Nancy Grace ce ne ha parlato il matto, che è super entusiasta anche questa sera. Telescopio che andrà in L2, quindi nel punto Lagrangiano Terra Sole L2, e sarà un telescopio con telecamere nel vicino infrarosso. È più o meno comparabile a Hubble, se non che avrà una visuale 100 volte più grande di quella di Hubble, perché dovrà fare delle ricerche ad ampio raggio nell'universo e cercherà, fra le altre cose, anche esopianeti. Il Nancy Grace è già assemblato al Goddard, come ci aveva raccontato il matto. A dicembre ha già superato diversi test e dovrebbe lanciare a settembre su un Falcon Heavy. Ars Technica mette la possibilità di lancio all'80%, io lo metto al 90% perché secondo me lancerà, appunto. Sempre in questo giro di percentuali abbiamo il lancio di Chang'e 7, la settima missione di esplorazione lunare del programma cinese, del programma Chang'e, e che dovrebbe partire in agosto. Questo lander dovrebbe atterrare al polo sud della Luna, sull'argine del cratere Shackleton, e dovrebbe rilasciare una piccola sonda volante, quindi un microcottero praticamente, che andrà a cercare dei depositi di ghiaccio d'acqua dentro quei crateri che non sono mai illuminati dalla luce del sole, perché sono in una posizione tale e magari anche di una profondità tale per cui non vedono mai la luce solare. Sarebbe la prima scoperta diretta di un deposito di ghiaccio della Luna, insomma, cioè andiamo là appositamente per cercare questi depositi di ghiaccio. Secondo me la missione è possibile al 90%, cioè per il
Quest'anno non
90%.
abbiamo il bingo di Forum Astronautico, ma abbiamo le
Esatto.
quotazioni della Vero.
Sì, le quotazioni della Vero, esatto. Dovrebbe partire ad agosto, quindi secondo me partirà, perché mi fido dei cinesi. Il problema dei cinesi è che le cose non le dicono, ma quando le dicono le fanno e sono quelle. Oltre alla Cina c'è la JAXA, quindi il Giappone. Abbiamo MMX, la Martian Moons Exploration, che è una missione fantastica perché cercherà di atterrare su Phobos, una delle due lune di Marte. Raccoglierà dei campioni di Phobos, ripartirà dalla superficie di Phobos e andrà a fare delle orbite attorno dei sorvoli ravvicinati, perché non possiamo chiamarle orbite, dei sorvoli ravvicinati attorno a Deimos, quindi l'altra luna di Marte, e poi prende e torna a casa, torna a Terra nel 2031 riportando i campioni della superficie di Phobos. È una cosa fantastica che non ha mai fatto nessuno, quindi speriamo che avvenga. E come è messa la sonda in questo momento? Ha già passato tutti i test ambientali e il lancio dovrebbe essere in ottobre, ma questo lancio avrebbe dovuto essere già avvenuto nel 2023. Solo che JAXA aveva dei problemi con il vettore H3, problemi che a quanto pare non sono ancora purtroppo del tutto risolti, perché come ci diceva il Matto l'altra volta, quei due tre lanci falliti, fra quei tre lanci falliti c'era anche un H3 della JAXA, quindi la missione dovrebbe partire in ottobre, siamo a gennaio, io ho fiducia che JAXA risolva questo problema e quindi per me parte al 90%, la quotazione dell'Avero è al 90%. Un'altra super bella missione che potrebbe avvenire quest'anno è il Blue Moon Mark 1, che oggi abbiamo saputo che si chiama Endurance, perché è uscito ieri è uscito dagli stabilimenti di Blue Origin per andare verso Houston, perché prima deve fare dei test ambientali e poi andrà al Cape per il lancio. La data ancora Blue Origin non ce l'ha data, come non ce l'ha detta, come data di lancio, dicono che insomma dovrebbe partire quest'anno e se partisse e atterrasse sulla Luna diventerebbe la sonda più grande ad essere mai atterrata sulla superficie lunare, perché è alta poco più di 8 metri ed è larga poco più di 3 metri, quindi è bella massiccia. Questo test sarebbe anche molto interessante perché ci farebbe capire, cioè sarebbe anche un test per capire se questo tipo di Blue Moon fosse in grado di supportare un equipaggio umano, con le opportune modifiche ovviamente, l'aggiunta del sistema di supporto vitale, l'aggiunta insomma, il sistema di pressurizzazione e tutto, potrebbe diventare anche quello che poi porterà esseri umani sulla Luna e questa missione servirà a quello. Ars Technica la mette al 70%, io la metto al 90% perché voglio che succeda. Un'altra cosa bellissima potrebbe essere la cattura di Starship.
No, non sono quotazioni, è un mindset questa cosa.
Sì. La cattura di Starship viene messa al 70%. Perché? Perché quest'anno debutterà la nuova versione del sistema Starship, la V3, quindi sia la navetta che il razzo avranno qualche modifica. Ma il prossimo volo, quindi l'FT-12, sarà praticamente identico all'FT-11, quindi partenza del razzo da Boca Chica, in missione in una traiettoria suborbitale di Ship, poi il razzo rientra ma non viene acchiappato da Mechazilla e Ship ammara nell'oceano. E FT-12 sarà la stessa cosa, perché? Perché dobbiamo testare il nuovo sistema, quello più aggiornato. Ma se tutto andrà bene, FT-13, quella successiva, sarà la cattura di Ship. Quindi potrebbe essere che, se tutto va bene nel prossimo lancio, il lancio successivo avvenga quest'anno. Quindi speriamo. Io l'ho messa al 70%, sì, perché mi fido, ma non troppo, quindi ok, va bene. A proposito di Luna e a proposito di Ships, abbiamo Mengzhou, che è la prima moonship cinese. La Cina pensa di inviare astronauti sulla superficie lunare entro il 2030, che è fra meno di 5 anni. Quindi dobbiamo vedere il prima possibile qualche test della navetta. Se questa navetta sarà valida, insomma, andrà a soppiantare addirittura la Shenzhou, perché non solo Mengzhou riuscirà a portare un equipaggio di 3 o 4 astronauti verso la superficie lunare, ma potrà portare anche un equipaggio di 7 astronauti sulla CSS, quindi sulla stazione spaziale cinese. Per la Luna ci sarà anche il lander che vediamo qui in questa grafica, il lander che si chiama Lanyue, però lui farà il debutto un po' più avanti, prima dobbiamo testare la navetta. Quindi Mengzhou potrebbe lanciare quest'anno per un volo di prova, quindi senza astronauti a bordo e ovviamente in orbita terrestre, quindi per vedere se regge e se è tutto ok, a bordo di un Lunga Marcia 10A. E negli scorsi mesi abbiamo visto dei fire test del Lunga Marcia 10A e giusto questa mattina è uscito un video di un test del Water Deluge System, quindi il sistema di soppressione acustica sul pad di lancio, quindi ci stanno lavorando bene, insomma. Ars Technica la dà possibile al 60%, io la do possibile all'80%, perché ripeto, i cinesi quando dicono le cose poi le fanno. E a proposito di Cina, Il primo razzo riutilizzabile cinese. Ci siamo andati vicini nel 2025 con il Jiuquan 3 della Land Space, che però purtroppo non è atterrato correttamente. Il lancio è stato fatto correttamente, ha portato il payload in orbita, ma non è atterrato sulle zampette, anzi ha preso fuoco tipo a mezz'aria e purtroppo non è andato a buon fine. E, però appunto ci eravamo quasi, e Land Space non è l'unica azienda cinese che sta cercando di far riatterrare i razzi nella stessa maniera dei Falcon 9, quindi con le zampette. Ars Technica la dà il 60%, secondo me c'è un buon 80% che quest'anno la Cina riesca a far atterrare, vedremo un Falcon 9 cinese. Sempre nell'area del 60% abbiamo Plato, un'altra missione che forse potrà interessare al matto, che è il cacciatore di esopianeti dell'ESA. Ha 26 fotocamere ultrasensibili perché andrà a raccogliere le diminuzioni di luce che vedrà sulle stelle e cercherà di capire se queste diminuzioni di luce sono causate da pianeti extrasolari, esopianeti che viaggiano, che orbitano attorno a quelle stelle. In ottobre è stato finito l'assemblaggio, ora è sottoposto ai test ambientali, quindi test delle vibrazioni, test acustici, test termici, e la finestra di lancio si apre a dicembre 2026, quindi siamo un pochino a rischio. ESA dice che sta andando tutto bene, ARS la mette al 60%, io la metto al 20%, perché quando le finestre di lancio si aprono a dicembre può essere qualsiasi cosa, il meteo, qualsiasi cosa, e nel giro di un mese fa in fretta a passare, insomma, e secondo me si va al 2027. Comunque, un'altra cosina super bellissima di SpaceX è il rifornimento in orbita di Starship, che Ricky lo sta aspettando da un anno e mezzo, no, tutti lo stiamo aspettando, perché è quello che serve per validare il sistema per poi portare un equipaggio umano sulla Luna. Se noi non abbiamo il rifornimento in orbita di ship, non possiamo continuare, e SpaceX non può onorare il contratto che ha fatto con NASA, quindi prima o poi lo dobbiamo vedere questo rifornimento in orbita. Stephen Clark ha un sacco di fiducia che avverrà quest'anno, però cosa succede? Che SpaceX deve fare due lanci consecutivi di Starship, o dal Texas o dalla Florida, perché anche in Florida stanno finendo di costruire il pad di lancio per Starship. Ci saranno quindi le due navette che partiranno, si agganceranno l'una con l'altra, come ci aveva già spiegato Ricky in una delle scorse puntate, e una dovrà trasferire metano superfreddo e ossigeno liquido all'altra. Se avverrà quest'anno e se questo funzionerà, allora avremo fatto un grande passo avanti per poi proseguire con le missioni lunari. Quindi ARS la mette al 50, io la metto al 30, perché non lo so, non lo so se avverrà quest'anno.
Ma allora mi arrivi contro, cioè tutte le tue missioncine, sicuro Ricky?
Sicuro le mie, le tue no. Ma io con SpaceX ho sempre questa cosa che ogni volta che dicono faremo atterrare Falcon 9 sulle zampe, non ci credevo, no, ma è impossibile, e poi lo fanno, acchiapperemo il booster con le braccia di Mechazilla, ma non succederà mai, bam, l'hanno fatto, quindi fidati che se io dico che è il 30%, fidati che andrà bene. A proposito di rifornimento in orbita, potrebbe essere che quest'anno ci sia il primo rifornimento in orbita geosincrona da parte degli Stati Uniti. C'è Astroscale, che è questa azienda che conosciamo, che si sta specializzando nella rimozione dei detriti dall'orbita, che però, come sappiamo, la pulizia delle strade non viene pagata da nessuno ti paga per pulirgli l'immondizia davanti a casa, cioè noi sì paghiamo l'immondizia effettivamente, però le aziende non sono felici di pagarti per andare a rimuovere, perché non hanno niente in cambio, capito? Quindi Astroscale ha dovuto trovare una via secondaria e una strada secondaria per riuscire a recuperare un po' di fondi per poi comunque lavorare sul suo progetto principale. Questa strada secondaria è quello del servicing in orbita, quindi di portare propellente, di fare dei reboost a dei satelliti, di far, non dico tornare in vita, ma di allungare la vita dei satelliti quasi a fine vita in orbita. Quello che, e in queste missioni comunque andrà a fare esperienza su un sacco di cose che poi serviranno per andare a recuperare i detriti, tipo il rendezvous, l'avvicinamento con oggetti orbitali, manovre di aggancio, manovre, di manovre attorno a un oggetto, tutte cose che poi serviranno loro. Quindi, per quanto riguarda in generale il rifornimento in orbita, l'anno scorso Astroscale ha lanciato un satellite che fra qualche mese si avvicinerà ad un satellite giapponese defunto in orbita bassa e andrà a ispezionarlo da vicino e forse fare il docking o comunque il refueling e comunque farà questo test. Quello che vuole fare dopo invece, il passo successivo, è andare in orbita geosincrona, quindi a più di 36.000 km, a fare rifornimento ad un satellite militare, quindi della Space Force. E se c'è di mezzo la Space Force, vuol dire che ci sono contratti sicuri, vuol dire che ci sono fondi, vuol dire che, insomma, è un bel passo. Non è la prima volta che sentiamo parlare di una cosa del genere, cioè di un rifornimento in orbita geosincrona così in alto rispetto alla Leo, perché l'hanno già fatto l'anno scorso i cinesi, che quando dicono le cose le fanno. Hanno lanciato il satellite Shijian 25, che è andato a rifornire il satellite Shijian 21. Quindi sarebbe, in generale sarebbe la seconda volta, però sarebbe la prima volta per gli Stati Uniti e soprattutto con la Space Force. Potrebbe lanciare a metà anno, a metà del 2026. Da ARS viene data la possibilità di lancio del 50%, io dico del 40%, non so, questa sera l'ho fatto oggi, queste previsioni le ho fatte oggi, ma questa sera mi sentirei di dargli un 60%, dai, non so perché il 40% basta. Va bene. Ancora sulla Luna con IM3 e Vestri, soprattutto IM3, quindi Intuitive Machine, che si è messa quest'anno, il 2026, come obiettivo per lanciare il suo lander lunare di classe Nova-C, quindi è una classe superiore rispetto a IM1 e IM2 che abbiamo già visto. Potenzialmente dovrebbe lanciare nella seconda metà dell'anno, perché a maggio faranno la Flight Readiness Review, che è l'ultimo briefing, l'ultima verifica, diciamo, per dare l'ultimo accertamento per poter lanciare, e poi potranno lanciare. Come sappiamo, sia IM1 che IM2 non hanno avuto fortuna negli atterraggi, si sono spatasciati al suolo e quindi IM3 avrà dei sensori di navigazione un po' più scaltri, un po' più furbi. Vediamo. Avrà un altro payload a bordo, quindi un payload secondario, che non andrà sulla Luna, ma si sgancerà prima che IM3 entri in traiettoria lunare e andrà verso un asteroide, perché questo satellite si chiama Vestri ed è di Astroforge, un'azienda che vuole andare a minare gli asteroidi per raccogliere metalli preziosi, sostanze di valore, insomma. E quindi questo sarà il loro primo test e saranno appunto a bordo di IM3. Dal 50% io passo all'80%, perché insomma sono quasi pronti, la readiness review è qui a maggio e quindi secondo me Intuitive Machine lancerà. Poi c'è il Neutron, potrebbe esserci il lancio del Neutron, perché in realtà già doveva esserci l'anno scorso, non sono riusciti a prepararlo in tempo per il lancio di fine 2025, il pad di lancio alle Wallops è già pronto e quindi manca solo il Neutron. C'è un problema, una notizia di ieri, di nuovo, tutte notizie fresche, che durante una prova di pressione idrostatica che serve per la qualificazione del Neutron si è rotto un serbatoio, quindi purtroppo era agli ultimi test e insomma questo test non è andato bene, quindi ci servirà ancora un po' di tempo per poter qualificare il razzo al volo. Quando volerà sarà una missione super interessante, perché è un razzo completamente riutilizzabile, perché c'è il fairing, che si chiama il fairing Hungry Hippo, quindi il ippopotamo affamato, perché c'è questo fairing che si apre, rilascia il satellite, poi il fairing si richiude e rientra a terra con il primo stadio, con il booster in piedi, cioè nel senso lo recuperano, quindi recuperano sia booster che fairing in un unico colpo con un'unica chiatta senza, insomma, senza troppe barge che girano per recuperare i fairing, una di qua e una di là. Quindi se lancerà sarà super bello da vedere. Ars lo dà al 50%, io lo do al 30% proprio per questo fatto dello scoppio del serbatoio, quindi chissà. Siamo adesso nelle missioni, abbiamo le ultime due, gli ultimi due eventi, so che sono un po' lunga, però mi piaceva questo articolo, mi sono divertito un sacco a farlo. Gli ultimi due sul 30% e poi andiamo nelle missioni un po' meno probabili. Un razzo, il Nova di Stoke Space, dovrebbe fare il suo debutto quest'anno. Il primo e il secondo stadio hanno passato i test di qualificazione già l'anno scorso. Il pad è quasi completo, stanno finendo di costruirlo, o meglio, stanno finendo di ristrutturarlo perché il pad di lancio in gestione a Stoke Space è il LC14, il Launch Complex 14, che è quello appena sopra le due piazzole le landing zone di SpaceX dei Falcon 9. La cosa interessante di questo razzo è che è progettato per essere completamente riutilizzabile, quindi primo stadio e secondo stadio. Ecco perché è uno degli eventi che sarà interessante da seguire quest'anno. Ars lo dà al 30%, io lo do al 50%, perché insomma ci sono quasi, il pad è quasi pronto, il razzo già. Insomma, per me sì, va bene. 50% buono. Poi abbiamo un volo orbitale della navetta Gaganyaan, perché così come i cinesi, così come sì, la Cina, anche l'India vuole creare il suo programma spaziale umano. E per poter lanciare astronauti in orbita bassa, quindi l'India per adesso non ha intenzione di lanciare astronauti sulla Luna nel breve termine, ma perlomeno di lanciare astronauti in orbita bassa. E agganciati a qualche stazione spaziale? Per il momento no, la loro idea è di mettere su questa navetta tre astronauti, fare un'orbita o due attorno alla Terra e insomma cominciare passo per passo. Solo che questa navetta la dobbiamo testare in orbita bassa. Dovrebbe fare il suo volo di test nella prima metà dell'anno, quindi entro giugno dovremmo vederlo. L'anno scorso hanno fatto dei progressi, hanno installato le tubature, i sistemi di propulsione, hanno fatto dei test di paracadute, hanno reso human rated il razzo LVM3, quindi l'LVM3 adesso può lanciare equipaggio umano, hanno fatto tutte le modifiche del caso. Quindi perché solo il 30%, visto che stanno facendo passi avanti? Perché l'India non è la Cina. E quando dice qualcosa non è affidabile, a meno che non sia il governo a dirlo, e finora non c'è stato nessun comunicato ufficiale, diciamo, non ci si fida. E il primo volo del Gaganyaan è da qualche anno che è fra 3 mesi, fra 2 mesi, fra poco. Quindi anche questa volta, chissà, speriamo di ricevere qualche informazione dal governo. Io l'ho messo al 30%, sì, per sempre per lo stesso motivo. Adesso entriamo nella fascia, vabbè, ciao. Abbiamo 4 o 5 eventi in questa fascia. La fascia, vabbè, ciao, è quella dal 20% in giù. Arriva l'Europa in questa fascia. Stavate aspettando l'Europa. Abbiamo visto tutti, abbiamo visto l'India, abbiamo visto la Cina, gli Stati Uniti. Eccoci, noi siamo nella fascia del 20%. L'ascesa dei lanciatori commerciali europei. In Europa abbiamo diverse aziende commerciali che stanno cercando di far volare per la prima volta il loro razzo, e tre di queste aziende potrebbero lanciare quest'anno. C'è la Isar Aerospace con lo Spectrum, che loro poveretti ci stanno seriamente provando. Abbiamo schivato l'anno scorso perché lo Spectrum, ci ricordiamo, il suo lancio fallito purtroppo dallo spazioporto di Andøya. Nel volo di test, quella bellissima esplosione, però cioè, era veramente bello quel video, però il lancio è fallito e avrebbero dovuto riprovarci martedì scorso, solo che c'è stato un problema a una valvola di pressione e hanno posticipato il volo numero 2, il test numero 2. C'è la Rocket Factory Augsburg con l'RFA-1 che doveva volare nel 2024. Solo che avevano fatto un test fire e in quel test c'è stata proprio un'esplosione del primo stadio, e E da allora non si sono ancora ripresi, nel senso che è stato un brutto, brutto fallimento e stanno cercando appunto di riprendersi. Quindi quest'anno dovrebbero riprovarci. E poi ci sono gli spagnoli, la PLD con il loro Miura. Questo è il Miura 5, quello che dovrebbe lanciare quest'anno. In Europa c'è anche la Maya Space con il razzo che porta lo stesso nome dell'azienda, quindi Maya, e la High Impulse con il razzo che porta lo stesso nome dell'azienda, quindi High Impulse, però entrambe hanno già detto che voleranno nel 2027. Ars Technica dà l'ascesa dei lanciatori commerciali europei al 20%. L'ascesa ci sta, nel senso che ora che tutte e tre le aziende entrino in rodaggio, escano anzi dal rodaggio, ci vuole qualche tempo. Però per cominciare a vedere qualcosa, io in ISAR ho fiducia perché è gennaio e devono fare il loro secondo test, quindi per me 90%. Io ho fiducia
Ma è
nell'Europa.
ascesa verso l'orbita più che ascesa
Sì,
commerciale.
l'ascesa, vabbè, poi mi puoi mettere giù l'articolo come vuoi, però insomma, per me io ho fiducia. Un altro invece razzo di cui potremmo vedere il lancio l'anno prossimo per la prima volta è l'Eclipse di Firefly, quindi ritorniamo negli Stati Uniti. In realtà questo razzo non è solo di Firefly, ma è di Firefly più Northrop Grumman e sarebbe il beta della Firefly. Sapete che la Firefly ha il razzo Alpha. E questo sarebbe stato il beta. Ha deciso di costruirlo insieme alla Northrop Grumman e di chiamarlo Eclipse. Ed è un razzo che dovrebbe prendere il mercato del nostro caro Antares, del ve bel vecchio Antares, quindi può portare fino a 16 tonnellate in Leo. Non sono messi male, nel senso che hanno completato più di 100 accensioni di test del motore del primo stadio, che si chiama Miranda. Però non hanno ancora fatto test sul motore del secondo stadio, quindi un 20% per Ars, un 30% per me, perché ci vuole un po' di tempo per fare questi test sui motori. E poi chissà se vedremo effettivamente quest'anno il Terran R di Relativity, ne parliamo da un sacco di tempo, ogni tanto vediamo qualche notizia spuntare qua e là. È un po' più avanti di Firefly, la Relativity, perché hanno già fatto sia test sul motore del primo stadio che test sul motore del secondo stadio. E il problema è che è il razzo ancora un po' indietro, il razzo stesso, quindi è ancora in fase di test. Hanno finito di saldare il primo stadio, il secondo stadio e l'interstadio. Hanno messo tutte le tubature per il propellente, ma sono fermi lì, nel senso che adesso tutti e tre gli stadi devono passare i test strutturali allo Stennis. Quindi Ars lo dà al 10%, io ho un po' più di fiducia e lo do al 40%. Gli ultimi due eventi abbiamo il Blue Ghost numero 2, sempre tornando a Firefly. Azienda che l'anno scorso ha completato una grande missione, che per la prima volta ha fatto atterrare un'azienda commerciale, ha fatto atterrare sulla Luna un lander senza farlo cadere. Abbiamo visto tutti quella foto dell'ombra del Blue Ghost, inizialmente con una zampina sollevata da terra, quindi oh mio Dio, invece poi l'ha riappoggiata, quindi perfetto, atterraggio da manuale. La seconda missione dicevano che sarebbe stata quest'anno con il Blue Ghost 2 e questo lander dovrebbe atterrare nella parte dietro della Luna. Oltre al lander ci saranno anche due orbiter, uno sempre di Firefly che si chiama Elytra 2 e uno dell'ESA che è il Lunar Pathfinder, che entrambi faranno da ripetitore, faranno da supporto nelle comunicazioni. E Firefly perché al 10%? Perché Firefly dice che sono ancora nelle prime fasi di produzione dell'hardware di volo, quindi per il lancio si parlerebbe già di fine 2026, è più probabile che vadano al 2027, quindi io l'ho messo al 20%, così giusto perché ho fiducia, ma non troppa. Ecco. L'ultima invece, di cui abbiamo anche una notizia di oggi, è qualcosa che Ars Technica aveva messo al 30% di possibilità di lancio per quest'anno, ma solo perché questo articolo è uscito qualche giorno fa, quindi non sapevano che cosa è successo oggi. La stazione spaziale di Vast. Vast è un'azienda californiana che sta costruendo la sua sp stazione spaziale privata Il modulo abitativo Heaven 1 ha superato i test strutturali già in ottobre e avrebbero dovuto lanciare a maggio 2026, ma dalle foto che uscivano già in ottobre si vedeva che gli interni erano molto scarni e gli interni bisogna installare e il sistema di supporto vitale, il controllo termico, le tubature del sistema di propulsione, non c'era niente in quest'autunno. Ecco perché era stato messo al 30% con un po' di fiducia che quest'anno si sarebbe lanciato. Notizia di questa mattina, Vast ha detto che Heaven 1 è, martedì, e ha appena iniziato la prima fase di integrazione nella Camera Bianca. Cosa vuol dire? Che è appena entrato nella Camera Bianca proprio perché per installare il controllo termico, il sistema di supporto vitale, le tubature del sistema di propulsione, poi dovrà essere testato il tutto, poi inizierà la fase 2 dell'integrazione, quindi sistemi dell'avionica, sistema di guida e di navigazione, e poi bisogna testare il tutto. Loro stessi hanno detto non ce la facciamo quest'anno, si va al 2027, ecco perché dal 30% passiamo allo 0%. Finito.
Segnatevi cosa ha detto la bookmaker vero, perché poi vi dà dei consigli anche per i cavalli.
Bene bene, altre invece costellazioni satellitari in fase di lancio, non lo so, ce ne parla il matto.
Allora, non sono in fase di lancio immediato, quindi per il 2026 è un 0%, per il 2027 pure, 28 pure. Adesso vero, dimmi tu, lancio nel 2029, che percentuale mi dai? Quanto devo investire? Dimmi. Lì c'è un po' di soldi da parte, qualche centesimo, non è che...
Dopo in post puntata ne parliamo.
Va bene, va bene. E per chi ci sta ascoltando sto parlando di EPS Sterna, che è una nuova costellazione proposta da EUMETSAT e l'Agenzia Spaziale Europea ESA, e è stata formalmente approvata il 12 gennaio del 2026 con una larghissima maggioranza da parte del Consiglio dell'EUMETSAT. L'EUMETSAT è un ente che riunisce una trentina, 30 paesi dell'Europa geografica per diciamo, avere un utilizzo dei dati da parte dei satelliti per previsioni meteorologiche e cose simili. E non sono riuscito a trovare chi è l'unico stato che si è tirato indietro o che comunque non ha dato il suo appoggio. Ho provato a cercare e non ho trovato nulla, però comunque 29 stati membri su 30 hanno dato la luce verde. Luce verde che è arrivata in seguito ad una missione partita addirittura l'anno scorso, il 16 agosto del 2024, a bordo di un Falcon 9. Direte, qual è questa missione che è partita? Non è stato un lancio dedicato da parte di SpaceX per questa missione preparativa, diciamo, ma era un lancio rideshare, uno dei famosi tanti transporter 1, 2, 3, quelli che abbiamo visto. In particolare era la missione Transporter 11 del 16 agosto 2024. Tra le centinaia di payload che c'erano a bordo c'era l'Arctic Weather Satellite, che è stato appunto questo satellite di prova, diciamo costruito, progettato e lanciato in soli 3 anni da parte dell'Agenzia Spaziale Europea e che ha appunto fatto da apripista per quello che è stata poi la costellazione EPS Sterna. Cosa ha fatto, diciamo, AWS, diciamo, che non sono gli Amazon Web Services ma l'Arctic Weather Satellite, è stato un precursore proprio non solo in termini di, diciamo, validazione delle tecnologie, validazione della struttura, ma proprio di tutto quello che saranno poi i satelliti costruiti. Diciamo, il satellite finale che verrà costruito peserà leggermente di più, peserà una decina di chili in più. AWS pesava 125 kg mentre quelli finali, diciamo, della costellazione peseranno 135, però quello che effettivamente verrà lanciato è un modello sostanzialmente uguale, quindi per quanto riguarda la parte di propulsione, la parte di fornitura dell'energia, tutti i vari moduli che ci sono a bordo, tutti i vari strumenti, anzi lo strumento. La cosa diciamo carina di questo satellite è che, nonostante sia stato un satellite di prova, diciamo atto a verificare che tutto funzioni e che la costellazione poi potesse avere, diciamo, il suo via formale da qui a qualche anno, Gli esperti, chi ha utilizzato, chi ha ricevuto i dati, ha detto che tutte le prestazioni del satellite hanno superato di gran lunga le aspettative e quindi anziché lasciarlo in orbita, diciamo, per fornire solamente un modello tecnologico di validazione, è stato proprio inserito, i dati che ha ottenuto sono stati proprio inseriti all'interno delle previsioni meteorologiche del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, le CMV. WWF, qua stasera con le sigle siamo un po' come un paio di anni fa o l'anno scorso con gli astronauti polacchi. Se non sapete, andate a cercare qualche puntata dell'anno scorso e troverete tutte le risposte. E vi dicevo che appunto porta un solo strumento, che è un radiometro passivo a microonde. E perché usiamo le microonde? Perché questo tipo di parte dello spettro elettromagnetico ci permette di superare tutte quelle che sono le nuvole, quindi tutte quelle condizioni in cui gli strumenti ottici non riescono a performare in maniera ottimale e quindi possiamo utilizzare questo strumento, il Passive Microwave Radiometer, quindi PMR. Per avere che cosa? Quello che alla fine manca in questo momento alle previsioni meteorologiche, o meglio ai loro modelli, per avere diciamo, un miglioramento sensibile nell'evoluzione a lungo termine del tempo, diciamo, del tempo meteorologico. Quello che ci serve sono profili verticali, quindi diciamo lungo tutta l'altezza, la colonna d'aria, di temperatura e umidità atmosferiche. Anche non solo in condizioni in cui diciamo, lo strumento ottico riesce a funzionare bene, quindi quando non ci sono nuvole, quando diciamo, le situazioni a terra sono ottimali, ma anche quando ci sono situazioni più perturbate, come per esempio nuvole, pioggia o neve. In queste situazioni gli strumenti ottici, come vi dicevo, non riescono a funzionare perché appunto la luce non riesce a passare, diciamo, gli impulsi che vengono mandati e che vengono ricevuti non riescono a passare, mentre con l'utilizzo delle microonde si riesce ad avere informazioni molto accurate. Una delle novità che vengono installate a bordo sono state installate a bordo di AWS e che verranno in futuro installate su questa costellazione, e adesso arrivo anche un po' a tutti i dettagli di quanti sono i satelliti, è che non è tanto nei canali, diciamo, nelle specifiche bande dello spettro elettromagnetico che sono utilizzate a rendere, diciamo, questo satellite, questa costellazione importante, perché 15, diciamo, nei fatti, 15 canali, 15 pezzi di spettro elettromagnetico sono già stati utilizzati in passato. Anche se comunque grazie dei miglioramenti tecnologici che ci sono stati negli ultimi anni è stato possibile integrare questo sensore su un satellite decisamente più piccolo rispetto al passato, quindi comunque abbiamo avuto, come in tutte le cose, più passa il tempo, più ci sono miglioramenti, più riusciamo a portare le tecnologie anche su satelliti più piccoli. Quindi vi dicevo di 15 canali sono già utilizzati, gli altri 4, quindi in totale sono 19 pezzi dello spettro elettromagnetico nelle microonde, sono completamente nuovi e aiuteranno in particolare diciamo, monitorare tutto quello che è il miglioramento e portare a un miglioramento quello che è la sensibilità degli idrometeori o meteori. Adesso chi lo sa, qual è l'accento, non lo so. So solo che sono dei fenomeni atmosferici che sono connessi alla condensazione dell'umidità presente nell'atmosfera terrestre. Parlavano nello specifico del ghiaccio, quindi appunto perché stiamo analizzando in particolare le regioni polari. Regioni polari che sono quelle più affette dalla mancanza di dati, di osservazioni puntuali. Perché? Diciamo, di solito i satelliti meteorologici vengono messi in orbite, come vi diceva per esempio l'avvero prima, quelle geostazionarie, quindi a 30.000-36.000 km di quota. In questo modo riusciamo ad avere una grandissima copertura della maggior parte della superficie terrestre, diciamo, sono orbite equatoriali, e quindi diciamo, riusciamo a vedere bene l'equatore e praticamente quasi tutta la regione, per esempio quella dell'Europa, del Sud America o del Sud Africa, riusciamo a vederla senza problemi. Quello che ci manca sono le regioni polari, proprio perché il cono di vista del satellite non riesce a prendere per bene queste regioni. Allora, nel corso degli anni sono stati sviluppati anche altri tipi di satelliti, come per esempio i satelliti METOP, solo che i satelliti METOP, vuoi per orbita, vuoi per inclinazione, vuoi per numero di satelliti, non riescono a garantire un passaggio ripetuto sopra la stessa località o comunque su zone simili sufficientemente rapido per permettere permettere di avere dei modelli per fornire dati ai modelli di previsione del tempo sufficientemente validi. Quindi se noi passiamo una volta ogni 6-7 ore, l'evoluzione del tempo sì, la riusciamo a studiare, la riusciamo a prevedere, però con dei margini di incertezza molto grandi. Giusto per due righe, due parole su quello che su come vengono fatte le previsioni meteorologiche. Sostanzialmente sono dei modelli matematici molto complessi che tengono in considerazione una serie di variabili, quindi pressione, temperatura, umidità, presenza di particelle varie all'interno dell'atmosfera. E come otteniamo questi dati? Li otteniamo con sensori a terra, quindi con tutte le varie centraline atmosferiche che sono disseminate sul territorio, con le boe oceaniche che sono posizionate nei vari oceani. E da quando esiste l'era spaziale, anche grazie ai satelliti, che, come vi dicevo, quelli in orbita geostazionaria o altri satelliti, come per esempio quelli della serie METOP. E tutti questi dati vengono dati in pasto a questi modelli matematici molto molto complessi, che grazie appunto ai computer e alle loro elaborazioni riescono a dire su come si evolveranno queste variabili in un arco temporale, diciamo più o meno lungo, e quindi poi sono i meteorologi che vanno a interpretare, diciamo, questi dati in base anche alle conoscenze del territorio, sanno prevedere quello che succederà. Avere tempi di passaggio sopra determinate zone più frequenti permette di ridurre l'errore e quindi di avere informazioni su come evolverà il meteo in maniera molto più puntuale, molto più precisa. Quindi questo, diciamo, è l'obiettivo della costellazione, che vi dicevo partirà con il primo lancio nel 2029. Diciamo, la costellazione copre un orizzonte temporale molto lungo, fino al 2042. È previsto un investimento circa di tra i 600 e gli 800 milioni di euro. E inizialmente ci saranno 6 microsatelliti. Non si tratta di satelliti molto grandi, sono 135 kg di massa complessiva e 30 kg di payload, progettati per durare circa 5 anni. Come volume, diciamo, della struttura, siamo a circa il mezzo metro cubo, a 0,6 metri cubi di satellite, senza considerare i pannelli solari che vengono utilizzati per alimentarli. Vi dicevo, quindi all'inizio ci sono 6 microsatelliti disposti su 3 diversi piani orbitali, quindi 2 per ogni piano, a 595 km di quota. Nel lungo termine, questi 6 microsatelliti saranno portati a 20, 18 saranno operativi e 2 saranno di riserva, in modo tale da garantire un continuo ricambio tra i satelliti, che è, diciamo, la normale operazione che si fa, lancio un satellite in orbita mentre uno sta finendo la propria vita utile, in modo tale che nel frattempo quello nuovo fa la fase di commissioning, fa la fase di calibrazione, e quando quello vecchio sostanzialmente è da ritirare, ho già quello nuovo pronto per operare, ed eventualmente se quello vecchio ha ancora della vita utile possono operare in sinergia e quindi produrre ancora più dati, e quindi un miglioramento nuovamente nelle previsioni. Quindi appunto saranno 20 satelliti, 18 operativi e 2 di riserva. Ogni satellite ha una vita utile di durata di 5 anni. La cosa che vedevo molto interessante è che, vi dicevo, costerà circa tra i 600 e gli 800 milioni di euro, poi dipende dall'inflazione. C'è uno studio molto molto interessante effettuato da, mi sembra, da EUMETSAT, quindi l'azienda che, diciamo, finanzia interamente il programma. Perché cosa fa EUMETSAT? EUMETSAT finanzia il programma, è responsabile di tutto quello che è il segmento di terra, le operazioni in orbita e la distribuzione dei dati, mentre l'ESA è quella che, diciamo, gestisce l'approvvigionamento dei satelliti, quella che farà per conto di EUMETSAT questa parte, diciamo, anche proprio per l'esperienza che ha acquisito nel corso degli anni. E vi dicevo, questo finanziamento, questo costo, diciamo, all'apparenza piuttosto grande, perché alla fine sono 20 microsatelliti, non sono CubeSat, però comunque non sono satelliti molto grandi, potrebbe apparire quantomeno ingiustificato. E vi dicevo di questo studio sociologico, che ho letto molto velocemente, sono una cinquantina di pagine, che però fornisce tutta una serie di dati riguardo l'impatto economico che questi tipi di programmi possono avere. E vengono citati che a causa dei vari eventi atmosferici avversi che ci sono stati dagli anni 80 fino a, diciamo, al 2000 e gli anni 20 del nostro secolo, del nostro millennio, ci sono stati circa 600 miliardi di dollari, di euro di perdita economica associata a questi eventi climatici estremi. che sono stati appunto causati. La presenza di sistemi di monitoraggio molto più precisi che si è avuta nel corso degli anni e diciamo quello che possono portare appunto come beneficio nel lungo periodo permettono, almeno secondo questo studio che fa tutta una serie di ipotesi su come evolverà il PIL globale, come evolveranno tutta una serie di fattori, però comunque dice che ci sarà un beneficio quindi di risparmio di soldi salvati, diciamo, da questo miglioramento delle previsioni di 32,7 miliardi di euro, quindi 600, tra gli 600 e gli 800 milioni di euro investiti e 30 miliardi di euro di beneficio ottenuto. Come rapporto costi-benefici, giusto per dare un'idea, è che per ogni euro investito in questa costellazione, come cittadini, come istituzioni, come abitanti europei, riusciamo a ottenerne 51 indietro. Poi questo numero può essere 30 se consideriamo, comunque è un rapporto veramente alto rispetto a quanto noi stiamo spendendo. Quindi, quando di solito si dice: ma perché stiamo spendendo soldi per inviare questi l'ennesimo satellite in orbita intorno alla Terra per le previsioni? Non vanno già abbastanza bene, anche se poi per alcuni, perché sono andato al mare e mi hanno detto che c'era sole e pioveva, questo c'è il margine di errore. Però per ogni euro che noi spendiamo ne riceviamo o comunque ne riusciamo a salvare 51. Giusto per dare un paragone, il programma EULUS, sempre di EUMETSAT e dell'ESA, si ferma con un rapporto 20 a 1, quindi siamo il doppio se consideriamo questa stima di 620 milioni di euro di costo. Fatto i conti con 800, siamo comunque sui 30 a 1 come rapporto. È molto interessante perché ci permette di quantificare poi effettivamente queste cose. E il report sottolinea anche un caso studio, fa un'analisi di un caso studio proprio con la Protezione Civile Italiana, che ogni anno effettua delle simulazioni su quello che sono eventi meteorologici estremi, perché avere previsioni migliorate dal punto di vista della frequenza e del tempo di risorvolo di una determinata località permette, nel caso dell'Italia è circa 2 ore, permette di migliorare non solo quindi le previsioni a lungo termine, ma anche quelle a breve termine, quello che in gergo viene chiamato nowcasting, cioè fare previsioni una volta che prendo i dati, li butto direttamente nel modello senza fare troppe riduzioni e vedo come evolve il mio modello temporale in una zona specifica molto nel breve termine. Quindi abbiamo la capacità di prevedere degli eventi, per esempio alluvioni, venti estremi, come per esempio quello che sta succedendo in questi giorni in Sicilia e in Calabria, e avere con i dati attuali i potenziali errori nelle stime di pioggia che abbiamo, diciamo, a livello italiano con quello che utilizziamo, è un errore del 50% o più. Quindi avere una costellazione come PS esterna permette di ridurre queste incertezze e quindi magari localizzare in maniera più specifica le zone in cui è necessario effettuare delle evacuazioni o comunque aumentare le difese dal punto di vista della prevenzione, ma anche dal punto di vista del rischio del dissesto idrogeologico, gli studi hanno dimostrato un fenomeno, un miglioramento marcato di quello che sono le previsioni e quindi anche poi le azioni che si possono fare. E quindi questa copertura, diciamo, nelle osservazioni permette anche poi eventualmente di sopperire a quello, una copertura così rapida, in caso di guasto della rete che c'è a terra, quindi tutti quei sensori che vengono utilizzati dalla Protezione Civile per esempio i pluviometri o i radar meteo che vengono utilizzati a terra. Se vengono messi fuori uso da questi eventi meteorologici estremi, possono essere sostituiti da una costellazione in orbita. Costellazione in orbita che, come vi dicevo, entrerà a partire in funzione dal 2029. La vera adesso però ci deve dire la percentuale di probabilità con cui entrerà, dopo aver sentito tutto.
Allora direi 80%.
Bene, so dove mettere i miei soldi.
Volevo dire a Matto che la pronuncia dovrebbe essere idrometeore, perché in antichità le meteore erano i fenomeni atmosferici. Quelle che noi oggi chiamiamo stelle cadenti erano chiamate meteore proprio perché considerate in antichità esalazioni dell'atmosfera, non oggetti provenienti dallo spazio. E le idrometeore sono i fenomeni atmosferici legati alla condensazione dell'acqua, quindi pioggia, grandine, neve, eccetera.
Grazie mille Paolo per la correzione.
Che bello, quante cose impariamo questa sera. Grazie Matto, grazie Paolo, grazie anche Ricky e soprattutto grazie a voi che ci seguite ogni giovedì sera in live su live.astronauticast.it oppure via podcast sui vostri podcast preferiti, sul vostro, come si chiama, raccoglitore di podcast preferito. Ringraziamo i nostri articolisti che su astronautinews.it scrivono quasi ogni giorno tenendoci aggiornati con le news, con le ultime news della settimana del mondo astronautico. Potete trovare gli articolisti stessi anche su forumastronautico.it e dove potete scrivere se volete commentare qualcosa che è successo nella settimana. Forum Astronautico è attivo da quanti anni abbiamo detto? 19 di più 20 anni. E quindi abbiamo un archivio storico incredibile di tutte le missioni e di tutto ciò che è successo nell'astronautica negli ultimi 20 anni e anche di più. E quindi potete venire su Forum Astronautico, ovviamente per scrivere dovete loggarvi, ma insomma classico, è un forum ma non avete niente da pagare. E se invece volete commentare così en passant potete andare sui nostri social, quindi su Facebook, su X, anche su YouTube, appunto, potete commentare sotto le nostre puntate e sotto gli altri video che carichiamo sul canale Astronauticast di YouTube. E potete anche condividere le nostre puntate, gli articoli di astronautinews.it e anche i podcast sicuramente, ma anche i post del forum, quindi forumastronautico.it. Se vi piace in modo particolare invece quello che facciamo, potete farci delle donazioni, perché ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi tutte le donazioni che riceviamo le utilizziamo per poter fare il podcast, per avere i server dove mantenere i nostri archivi. E la donazione è libera e gratuita, però se la fate uguale o superiore a 15 euro riceverete in omaggio la nostra tesserina, e quella del 2026 è questa qui, tadan, con lo Starship e il New Glenn in volo. Le prime tesserine sono già partite, quindi dovreste riceverle a breve. Chi ci ha fatto le donazioni tra novembre e dicembre, direi forse anche la prima settimana di gennaio, dovrebbe ricevere le tesserine a breve. Ovviamente chi le spedisce è Luigi, che deve andare in posta proprio manualmente, quindi adesso la prossima spedizione credo che sia, cosa dicevamo, la fa ogni 2-3 mesi di solito, quindi sarà verso
che percentuale dai per le spedizioni di Luigi?
La prima
vero, sei fottuta per tutto il 2026.
Sì. Ecco, però voi comprate la nostra tesserina, che è bellissima, dai.
Praticamente per i Nange c'è, no, il weather officer che dà le percentuali, no, meteo. Noi adesso abbiamo la vera che ci fa percentuali di ogni
di possibilità di lancio di qualsiasi cosa. Ma torniamo alle cose belle, adesso parliamo, no, adesso non parlo più io, adesso parla.
No, però se riceverete la tessera, c'è? Postatela e mettete l'hashtag tesserisa, perché ogni anno facciamo questa cosa, quando arriva la tessera, se magari mettete anche la tessera in un contesto aeronautico, chiaramente ci fa piacere e noi vi ripostiamo.
Meglio
la...
Meglio se astronautico.
Cosa ho detto? Aeronautico?
Aeronautico.
Scusate, astronautico, e noi ve la ripostiamo sui nostri social.
Ora è arrivato il momento della rubrica più amata, quella delle storie di nonno Apollo.
Si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
L'esplorazione spaziale di un corpo del sistema solare in genere avviene in 3 fasi. Nella prima fase si effettua un flyby, cioè il veicolo spaziale fa un passaggio ravvicinato vicino all'oggetto, facendo osservazioni da breve distanza per un periodo non molto lungo. Poi si cerca di inserirsi in orbita intorno all'oggetto in modo da fare osservazioni ravvicinati per periodi lunghi. Nella terza fase invece si prova ad atterrare sulla superficie dell'oggetto in modo da avere le condizioni di osservazioni e misure migliori per periodi piuttosto lunghi. Queste tre fasi sono piuttosto note non solo agli appassionati per i corpi principali, cioè i pianeti. Quindi ricordiamo le tappe fondamentali dell'esplorazione dei corpi minori del Sistema Solare, gli asteroidi e le comete. Il primo flyby di un asteroide fu quello dell'asteroide Gaspra. Il 29 ottobre del 1991 la sonda Galileo diretta verso Giove si avvicinò fino a 1900 km da Gaspra, consentendoci di vedere per la prima volta da vicino un asteroide. Seconda fase, inserimento in orbita. Questa volta il primato spetta alla sonda della NASA Near Schumacher, che il 14 febbraio del 2000 si inserì in orbita intorno all'asteroide Eros, inizialmente in un'orbita di 321 per 366 km. E l'atterraggio? Dipende da cosa definiamo per atterraggio. La sonda Near Schumacher non era progettata per atterrare intorno a Eros, ma solo per orbitarle. Ma a fine missione si decise di liberarsi della sonda facendola atterrare dolcemente sulla superficie dell'oggetto. La manovra ebbe un successo completo, la sonda riuscì ad atterrare a una velocità bassissima e sopravvisse. Non ci fu nessuna avaria, nessun malfunzionamento e anzi la sonda fu in grado di raccogliere dati preziosissimi per oltre 2 settimane. Dopo questo periodo i trasmettitori vennero spenti. Quindi nella storia degli atterraggi su asteroidi Near Schumacher occupa un posto importante. Se invece parliamo di una sonda progettata fin dall'inizio per atterrare su un asteroide, il primato spetta questa volta alla sonda giapponese Hayabusa, che il 19 novembre del 2005 atterrò sull'asteroide Itokawa, un piccolo asteroide, per prelevare un campione riportato a terra dopo una missione rocambolesca in cui accadde di tutto. Passiamo alle comete. Il primo flyby avvenne, per così dire, in sordina da parte di una sonda poco conosciuta intorno a una cometa relativamente poco conosciuta. L'11 settembre del 1985 la sonda International Cometary Explorer, che precedentemente si chiamava ISEE-3, si avvicinò fino a 7800 km dalla cometa Giacobini-Zinner. In realtà ISEE-3 era nata come una missione di fisica solare e poi era stata indirizzata verso questa cometa. Sono più noti invece i flyby avvenuti solo 6 mesi dopo, nell'arco di poco più di una settimana, intorno a una cometa molto più conosciuta, la cometa di Halley. Si cominciò il 6 marzo del 1986 con la sonda sovietica Vega 1 che si avvicinò a 8.890 km dalla cometa di Halley. Poi ci fu un distant flyby, erano anni che volevo dirlo, sempre della cometa di Halley da parte della sonda giapponese Suisei l'8 marzo del 1986, quindi 2 giorni dopo Vega 1. Poi il giorno successivo, il 9 di marzo, arrivò anche Vega 2, la sonda gemella di Vega 1 sovietica, ancora alla stessa distanza minima dalla cometa di Halley, 8.890 km. Due giorni dopo, 11 marzo dell'86, la sonda giapponese Sakigake, un'altra, si avvicina a un altro distant flyby a 6.999.990 chilometri dalla cometa e, per finire, il 14 marzo, il flyby più vicino a 596 chilometri da parte della sonda europea Giotto, che trasmise le immagini migliori di questo oggetto. Passiamo alla terza fase per le comete, l'inserimento, anzi alla seconda fase, l'inserimento in orbita. Nel maggio del 2014 la sonda Rosetta cominciò ad avvicinarsi alla cometa Churyumov-Gerasimenko, inserendosi in orbita il 6 di agosto. Un'orbita inizialmente di 30 km di distanza dal nucleo della cometa, abbassata poi a 10 km. Per quanto riguarda gli atterraggi su una cometa, il primato spetta ancora alla missione Rosetta, ma questa volta al lander Philae, che aveva viaggiato insieme con la sonda madre Rosetta. Philae atterrò sul nucleo della cometa il 12 novembre del 2014. Come nel caso di Near Schumacher, anche per la sonda Rosetta si decise di concludere la missione con un atterraggio morbido non pianificato inizialmente, quindi non disponeva la sonda di sistemi di atterraggio specifici. Il 30 di settembre del 2016 la sonda madre Rosetta si poggiò dolcemente sulla superficie del nucleo della cometa, concludendo la sua missione anche con lo spegnimento di tutti i sistemi di bordo. Ad oggi l'Europa rimane l'unica potenza spaziale che sia riuscita a inserire in orbita intorno a una cometa un veicolo spaziale e ad atterrare sul nucleo di una cometa, su una cometa quindi. Ricordiamolo ogni tanto. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Adesso passiamo al recapino della settimana scorsa. Cos'è successo, Matto?
La settimana scorsa avevo detto che c'erano stati alcuni fallimenti tra la fine e l'inizio dell'anno, e anche questa settimana non è stata la meno, un po' particolare. Bisognerebbe chiedere a Lupin quanti fallimenti. È stato particolare perché è stato il fallimento doppio di due razzi cinesi, il Lunga Marcia 3B con il satellite Shijian 32 e il volo di prova del razzo Ceres 2. Per il resto poi è stata una settimana piuttosto tranquilla, ci sono stati alcuni lanci cinesi della costellazione Satnet, diciamo la Starlink cinese. Giusto oggi c'è stato il lancio di un Electron di The Cosmos Will See You Now, annunciata settimana scorsa, ed è il primo lancio di una costellazione di Open Cosmos. I nostri satelliti Starlink 1730 e la prima volta vediamo un numero a tre cifre nei gruppi di Starlink, il 600, non 600 ma 6-100. E suborbitale invece c'è stato il lancio di NS-38, il New Shepard con un po' di equipaggio dentro, hanno fatto il loro bel voletto, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, sono tornati sani e salvi e basta. Di cose a terra non c'è nulla di particolare da segnalare, la rottura del neutron ve l'ha segnalata prima Lavero. Poi volevo solo dire che ho visto una delle cose che magari passano in sordina, perché ormai SpaceX fa così tanti lanci che non stiamo più lì a tracciare quanti seriali, chi lancia cosa, ormai siamo arrivati tranquillamente a 22-23 voli per un seriale e non ci facciamo troppe preoccupazioni. E hanno convertito recentemente un core stage di un Falcon Heavy in un Falcon 9, il B1099, quindi probabilmente nei prossimi mesi vedremo testare poi a lanciare. Quindi questo è quanto, e quindi la parola a te, Vero.
Per l'agenda della settimana prossima, che sarà altrettanto tranquilla, infatti anche in prepuntata dicevo a Paolo: ah, guarda, se non ci fossero i lanci degli Starlink ci sarebbero pochi eventi. E Paolo mi diceva: sì, fino a qualche anno fa effettivamente era così, c'erano pochi eventi, è vero. Per domani sera, quindi.
Ma tanti distant flyby.
Tantissimi distant flyby, ragione. Venerdì 23 gennaio è previsto un reboost della stazione spaziale dalla Dragon, la CRS-33 o SPX-33, alle 19.13. Dragon, che non è ancora chiaro quando sgancerà, perché non si sa ancora quando partirà Crew 12, insomma, con il rientro anticipato di Crew 11 non abbiamo ancora le date, gli orari, e poi con il fatto che deve lanciare Crew 12 ma nello stesso tempo si apre la finestra di lancio per Artemis 2, devono un attimo organizzarsi per capire come gestire le questioni. Sabato 24 non c'è nulla, domenica 25 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, il 17:20 dal complesso di lancio di Vandenberg, il 4E, questo alle 16:17. Lunedì 26 abbiamo un altro gruppo di Starlink che parte questa volta dal Cape. Non è un gruppo di Starlink, è un Falcon 9, ma con un satellite GPS, il GPS-3SV09, quindi un satellite di navigazione, di posizionamento e di navigazione, punto. Alle 5:46 dal complesso di lancio 40. Mentre alla sera di lunedì 26 gennaio abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 7A, con un carico utile sconosciuto, da Wen Chang, alle 22. Alla sera di lunedì abbiamo un altro lancio di un Electron, dal complesso di lancio di Rocket Lab, quindi quello del dal complesso di lancio 1A di Maia in Nuova Zelanda, perché anche quello in Virginia è di Rocket Lab. Però questo, vabbè, è quello base, Nuova Zelanda, alle 23:45 con la missione Bridging the Swarm, che è una missione che lancia il satellite Neonsat 1A, che è un satellite coreano, perché vogliono testare una costellazione di microsatellite di osservazione della Terra, puntandola direttamente sulla Corea. Quindi la Corea del Sud ha deciso di creare la sua piccola costellazione, e questo Neonsat 1A sarà il satellite precursore che andrà a testare le capacità di questi 10 Neonsat che sono ancora in fase di costruzione. Martedì 27 alle 13 ci sarà il rilascio dell'HTV-X1 da parte del Canadarm, della stazione spaziale, perché è ancora agganciato. Mercoledì 28 non c'è niente, mentre mercoledì 29 è il compleanno di Christina Koch, e dato che sarà una dei quattro astronauti di Artemis 2, mi sembra giusto, insomma, ricordarlo. Giovedì 29 gennaio. C'è un gruppo di Starlink che parte dal complesso di lancio 40 del Cape il 29 gennaio, questo è il 6:101, e poi un altro gruppo di Starlink, questa volta alle 16:17 da Vandenberg, il 17:19. Alla sera invece alle 21:30 torniamo noi con la puntata numero 13. Bene, vediamo se ci sono rimaste domande in chat a cui rispondere. No, vedo che c'è una domanda sul VDR, dunque il Wet Dress Rehearsal so che è non dopo il 2 febbraio, quindi direi questa settimana o la prossima, non abbiamo ancora una data precisa. Bene, quindi cominciamo ad aprire le nostre grid fin e salire e scendere verso Mechazilla, e cominciamo il giro di saluti da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Ricky, alla prossima settimana, ciao.
Poi saliamo a Padova.
Da Padova vi saluta Matto, grazie per averci seguito anche questa serata.
E da Verona vi saluta Lavero e vi dà appuntamento giovedì prossimo. Ad Astra!